Berlinghieri, nell'attesa di vedere cosa farà il tempo, speriamo non quello che si teme, cioè la pioggia. Parliamo, e sono molto contenta, di due pubblicazioni che potete trovare già in libreria. Ecco,
Certamente.
una si intitola La Terra in Piazza e se avete memoria, insomma, a qualcosa vi richiamerà un grande personaggio che purtroppo ci ha lasciato, e l'altra si intitola Siena Segreta. A parlarne ci sono Luca Betti, che ringraziamo di
Buongiorno a
venire.
tutti e grazie a voi per l'ospitalità.
Editore di entrambe le pubblicazioni, e Vinicio Serino invece che si è cimentato nella scoperta di questa Siena Segreta.
Grazie, sono io.
Prima di parlare di libri, però, giustamente Luca mi stava dicendo di un personaggio che oggi è venuto a
Sì, purtroppo
mancare.
ieri sera durante la prova è venuto a mancare Bano, Silvano Bellaccini, tamburino di piazza della Chiocciola per tantissimi anni. Mi piace ricordarlo perché si parla di Palio e per me il Palio era anche Bano, che quando avevo 6 anni ha inutilmente provato a insegnarmi a suonare il tamburo. E lui continuava a farmi bere ben nanna con la bocca per farmi aprire il ritmo, io continuavo a sbagliare. Alla fine mi disse: Luca, forse è meglio se provi la bandiera.
Comandò
Lo
lì.
ricordo con affetto. Sì, ho provato la bandiera un po' meglio, ma insomma non è che ho
Niente.
dei risultati così eclatanti.
Vabbè, l'hai avuto in altri campi, come quello dell'editoria. Lo diciamo spesso che sei un coraggioso, perché oggi pubblicare libri
È difficile.
ecco, è difficile, però quelli sulla storia o comunque le tradizioni di Siena, quelle legate insomma, alla città, magari un po' più di successo ce l'hanno.
Credo sia importante farle indipendentemente dal successo economico, perché chiaramente è un momento difficile, è inutile negarcelo, e non c'è nessun sostegno da parte veramente di nessun ente, che il momento è quello che è. Però è importante dare un bel messaggio per cercare di salvare quanto più possibile le nostre tradizioni, la nostra memoria e la nostra cultura, non la nostra anche identità, ma senza abusare della parola identità. Il libro di Alessandro, che è riuscito in libreria dopo
Una trentina
ben
d'anni,
oltre
fra.
30 anni, perché la prima edizione è uscita a Berkeley nel 75 e poi è stato tradotto nel 1986, non tradotto da Alessandro. Nel 2012 Alessandro ha iniziato con me questo lavoro, ha detto, dice, voglio riscrivere la traduzione, quindi il libro sostanzialmente è lo stesso, ma è riscritto. Perché ha voluto rendere ancora forse più comprensibile il suo pensiero simbolico, perché, lo ripeto, si tratta di non si tratta di una guida, si tratta di una lettura antropologica del Palio, e quindi è
Ecco.
una cosa che lo differenzia da tutti gli altri libri, è il capostipite dei libri che dimostrano che si può parlare di Palio in maniera diversa rispetto al punto di vista, tra virgolette, banalmente turistico, le contrade hanno questi colori e la corsa avviene così, a quello storico, che è una lettura chiaramente molto importante. Lui dà una lettura simbolica che allora suscitò anche qualche clamore, e secondo me tanti che non l'hanno letto, perché ormai era un po', diciamo, diventato vintage, adesso gli ridiamo nuova vita. Qualcuno ci rimarrà un po' male nello scoprire un'interpretazione simbolica in cui la torre del Mangia viene letta come simbolo fallico e la piazza del Campo rappresenta l'universo femminile. Farà discutere, però è l'interpretazione appunto simbolica di un antropologo, che non dimentichiamocelo, è stato uno degli antropologi più famosi
A
a
livello
Siena senz'altro, ma
internazionale.
che era più conosciuto quasi fuori che a Siena.
Sì. No, sto leggendo l'articolo 89 del regolamento per il Palio. Per dire che i senesi fanno sempre il contrario di quello che gli viene
Esatto,
detto,
quelle poi adesso sono i dati partiti,
è proibito
giustamente.
qualunque partito o accordo diretto a far vincere il Palio ad una piuttosto che a un'altra contrada. Poi torniamo sul libro di Alessandro Falassi, farei però la presentazione di Siena Segreta e che cosa è andato a scoprire Vinicio Serino.
Ma anch'io sono un antropologo. Io ho raccolto in questo libro una serie di saggi che sono apparsi su varie riviste, e praticamente c'è un tentativo di creare una specie di fil rouge di vicende che hanno a che fare col mondo della magia, col mondo delle culture alternative, chiamiamole così, di Siena dalle origini fino al Seicento. Dubbiamente una città straordinaria da questo punto di vista. Sicuramente Alessandro ha fatto questo libro importante dove ha dato questa interpretazione organica della città, ma c'era stato anche un altro grande senese, Mario Bussagli, purtroppo dimenticato, che insegnava storia dell'arte alla Sapienza di Roma, che è stato il primo che ha studiato appunto Siena come città magica, in senso nobile della parola.
E qui sto sfogliando appunto il libro che ho occasione di avere adesso fra le mani. Ecco, Siena effettivamente la magia comunque è sempre stata un qualcosa con cui è andata a braccetto.
Allora, è sempre stata, ha avuto tra l'altro un personaggio che ha lavorato molte volte su questa piazza, che diciamo è stato quello che ha, come dire, reso popolarizzata la magia, che si chiamava San Bernardino, Bernardino degli Albizeschi, e nelle sue prediche sul campo una degli strali prediletti suoi è quella di questo mondo, in particolare del mondo stregonesco. E anzi, la parola strega, probabilmente la popolarizzazione di questa parola si deve proprio a lui, perché prima di Bernardino queste donne venivano chiamate maliarde, facitrici, no. E strega è una parola che viene popolarizzata da lui, ricorda l'uccello strigiforme che afferra con i suoi artigli una preda e non lo molla più. Ecco, la cosa interessante è che alcuni anni fa due ricercatrici dell'Archivio di Stato di Siena, Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini, hanno rinvenuto nell'Archivio di Stato di Siena una serie di processi per magia, stregoneria e necromanzia celebrati tra la metà del 400 e la prima metà del 500, cose rarissime, e che normalmente questi processi sono conservati al tribunale, quello che era il tribunale dell'Inquisizione a Roma. Questi erano stati archiviati male, per nostra fortuna sono rimasti a Siena, e viene fuori un mondo straordinariamente interessante che ci fa capire come senza una penetrazione in questa dimensione del magico, dello stregonesco, della fattuccheria, eccetera, noi non potremmo capire assolutamente una realtà come quella di Siena del 200, del 300, del 400 e del 500. Questa è una cosa che è stata sottovalutata molto dagli studiosi, invece questo mondo è un mondo che è stato importantissimo in città, e non era importante solo per il popolo minuto, ma era importante anche per personaggi importanti, per personaggi notevoli, e tant'è vero che appunto questo viene fuori da questi processi. Io ho fatto le introduzioni ai due libri che hanno raccolto questi processi, e da questa mia introduzione, che è una introduzione antropologica, appunto ho ricostruito tutta una serie di vicende della Siena magica, in particolare del 400.
C'è un capitolo per chi poi vorrà acquistare il libro Siena segreta di Vinicio Serino, che si intitola Ma Siena c'è il diavolo? Questo sarà a Siena c'è il diavolo? E questo
a Siena,
sarà interessante.
A Siena ci sono tanti diavoli, e quelli più famosi sono quattro. Il diavolo che fece Nicola Pisano nel pulpito della cattedrale, un diavolo che ha dei tratti molto simili al dio pagano Pan. Poi abbiamo il diavolo che è in questo palazzo, nel palazzo pubblico, la tirannide, che ha tutta una connotazione simbolica, e ci fa capire come Ambrogio Lorenzetti conosceva benissimo questo mondo. Il diavolo ha le corna, è vestito di rosso e di nero, che sono colori dell'inferno, c'ha in mano la coppa del veleno, c'ha in un'altra mano probabilmente un flagello, e tiene i piedi su un caprone nero, che è il simbolo del Sabba. Poi ci sono altri due diavoli meno noti ma altrettanto importanti, importanti. Uno è il diavolo alien, che è stato rappresentato dal Vecchietta nel Santa Maria della Scala, cioè giudizio universale, è questo diavolo che esce dalla pancia di un altro diavolo, per questo
sì,
si chiama diavolo
presente.
Alien. E poi c'è il famoso diavolo con gli occhiali di Rutilio Manetti in Sant'Agostino, di cui parla anche Sciascia in Toto Modo. E è una citazione probabilmente della scienza, perché quel diavolo forse con gli occhiali rappresenta la scienza, dei pericoli diabolici a cui la scienza può esporre l'uomo.
Bella ricostruzione. Luca, il libro La Terra in Piazza fu scritto in inglese e pubblicato in America per far capire quello che facevano questi pazzi dei senesi?
Fu scritto in inglese insieme a Alan Dundas, perché Alessandro insegnava a Berkeley in quel periodo, e quindi lo pubblicò con l'altro collega professore di antropologia là, e vinse anche un premio, vinse il Chicago Folklore Prize un paio d'anni dopo che era uscito, quindi
insomma, fu
un grande successo, insomma, una cosa che ha lasciato il segno e è stato, diciamo, la pietra su cui poi si sono appoggiati tutti gli altri libri sul palio.
Chiuderei con una battuta con Serino: fare l'antropologo a Siena però offre un sacco di occasioni per approfondire.
Sì, indubbiamente sì, io non sono un antropologo culturale come era Alessandro, sono un antropologo e basta, e mi sto occupando molto di simbologia. Ho fatto anche un libro che è un trattato, si chiama Antropologia delle forme simboliche, e ripercorre un po' tutte le vicende delle interpretazioni simboliche che sono state date dalla cultura moderna recentemente. A questo punto di vista Siena è indubbiamente estremamente stimolante. Quella teoria di Alessandro a cui faceva riferimento prima Luca non è così bizzarra per niente, perché anche Santa Caterina credeva che Siena fosse un grande organismo vivente, e se questo è vero noi possiamo dire che sicuramente la piazza dove siamo noi, che ha questa forma a conchiglia estremamente allettante, è una chiara citazione della sessualità femminile, e rimanda immediatamente alla più celebre conchiglia della storia dell'arte, che è quella che è sotto i piedi di Venere nella nascita di Venere
Botticelli.
Vorrei fare anche notare che quella fonte, che si chiama Gaia non perché almeno questa è la mia interpretazione, non perché i senesi erano particolarmente contenti quando uscì quando sgorgò il primo Zampillio, ma perché la parola Gaia è una parola greca e significa terra.
Ah.
E la Gaia di Siena è la sua Diana. Qui un altro aspetto, appunto, che conferma le tesi di Alessandro: la Diana è un fiume e è praticamente il sangue di Siena legato a una divinità che probabilmente era quella che era sotto il Duomo di Siena prima della sua costruzione, e Diana è la divinità vergine protettrice dei parti, perché i parti cominciano con l'apertura delle acque, per questo che è legata.
Certo, qui si potrebbe stare a parlare tante ore, purtroppo dobbiamo invece salutarci, ma chissà che magari non riprendiamo argomenti del genere. Grazie a Vinicio Serino, a Luca Betti per essere stati con noi.
Grazie per l'ospitalità. È un'anteprima, un invito: il 22 nella contrada dell'Oca alle 18 verrà presentato la ristampa, anche quello esaurito da ormai da una quindicina d'anni, del libro su Santa Caterina, sempre da Alessandro Falassi. Questo mi faceva piacere dirlo, perché
hai fatto bene,
è una
hai
cosa
fatto bene.
Che...
diciamogli anche che su mia sollecitazione Luca Betti sta pensando a ristampare, a ripresentare in nuova edizione il libro di Mario Bussai, Arte e Magia a Siena, che è un libro importantissimo. Curato, perché uscì post mortem, dal figlio Marco Bussagli, che è uno dei più grandi iconologi che c'è in Italia, e io ho convinto, dico senza alcuna difficoltà, lui si è fatto convincere subito, Luca, a fare questo sforzo, e stiamo lavorando a
e presto, questo libro, presto avremo anche questo libro. Grazie ai nostri ospiti, vi restituisco la linea, torniamo fra poco.